Radio Giornale.
Vaccinazioni e restrizioni, la ricetta dei leader dell'Unione Europea per contrastare la pandemia. Le case farmaceutiche si chiede di rispettare gli impegni presi. La pandemia non ha fermato le donazioni di sangue in Svizzera, un calo registrato solo durante il lockdown di primavera, ma sull'arco del 2020 il bilancio è positivo. Caso Khashoggi, attesa per la pubblicazione del rapporto negli Stati Uniti sull'uccisione del dissidente saudita. Intanto Biden parla al telefono con il sovrano dell'Arabia Saudita. Europa League, impresa e qualificazione dello Young Boys. I bernesi vincono 2-0 in trasferta contro il Bayer Leverkusen e passano agli ottavi. Hockey su ghiaccio, Lugano Stecca e ritorno in pista contro il Ginevra Servette. Bianconeri sconfitti in casa per 6-2 e stasera si replica la Corner Arena. Lambrì impegnato contro il Rapperswil. Accelerare con le vaccinazioni e mantenere le restrizioni, è questa la linea che esce dalla teleconferenza di ieri sera tra i leader dell'Unione Europea per fare il punto sulla pandemia di Covid e sulle misure di limitazione degli spostamenti. Unità nel chiedere che le case farmaceutiche rispettino gli impegni, ma non sul decidere se chi è vaccinato possa o meno spostarsi da una nazione all'altra. Sentiamo Thomas Miglierina.
Les prochaines semaines vont demeurer difficiles sur le terrain de la vaccination.
Le prossime settimane resteranno difficili sul terreno delle vaccinazioni, ammette Charles Michel e si dice pienamente cosciente della pressione e delle attese della gente perché si ritorni al più presto ad una vita normale. Ma l'emergere di nuove varianti richiede di mantenere alta la guardia sul fronte delle restrizioni. Abbiamo i mezzi e la volontà per uscire da questa crisi in cui ci troviamo da oltre un anno, continua il Presidente del Consiglio europeo.
Dans laquelle nous situons depuis maintenant plus d'un an.
La Commissione promette che nel secondo trimestre arriveranno più dosi grazie all'approvazione di nuovi vaccini, all'aumento della produzione di quelli esistenti e ad una sorveglianza stretta sulla catena di distribuzione. Una promessa, quella di aumentare le consegne, fatta in un'audizione davanti al Parlamento europeo anche dagli amministratori delegati di diverse case farmaceutiche, fra cui AstraZeneca, nel mirino degli eurodeputati per i ritardi di queste settimane. Infine fa progressi anche il certificato unico vaccinale europeo, ma sull'idea di consentire a chi lo possiede di spostarsi per le vacanze quest'estate senza restrizioni, i 27 non sono ancora d'accordo.
15 residenti di una casa per anziani a Marson, nel cantone Friburgo, sono stati infettati dal coronavirus dopo aver effettuato la prima vaccinazione. La maggior parte dei contagiati non ha però manifestato alcun sintomo, un fatto questo che, secondo il medico cantonale, potrebbe indicare l'effetto protettivo della prima inoculazione contro un decorso grave della malattia. La pandemia ha reso più complicato l'accesso alle strutture per le donazioni di sangue, donazioni che però nel corso del 2020 sono rimaste stabili. Il bilancio è dunque positivo. In ogni momento è stato infatti assicurato l'approvvigionamento di prodotti emoderivati, come ha comunicato ieri il servizio di trasfusione di sangue della Croce Rossa Svizzera. I dettagli con Anna Maria Nunzi.
Donare sangue in modo sicuro è possibile anche in tempi di pandemia. I centri regionali sono sempre rimasti aperti, dice il direttore del servizio di trasfusione di sangue della Croce Rossa Svizzera, Bernhard Wegmüller. Donazioni aggiunge che hanno registrato un calo solo durante il confinamento della scorsa primavera. Allora c'è stato un crollo del 30% delle donazioni, ma anche del fabbisogno di sangue negli ospedali, perché in quelle settimane non si effettuavano più operazioni. In primavera continuo abbiamo lanciato un appello e la gente ha ripreso a donare sangue. Sull'arco di tutto l'anno le scorte sono sempre state sufficienti per garantire il normale funzionamento degli istituti sanitari. Bernhard Wegmüller si rallegra però anche per la forte impennata del numero dei donatori di cellule staminali del sangue. Più di 160.000 a fine dicembre, le iscrizioni nel registro nazionale, 20.000 in più rispetto al 2019, e questo nonostante il limite d'età per la registrazione lo scorso anno sia stato abbassato da 55 a 40 anni. È un'evoluzione molto positiva. Attualmente 2/3 dei donatori sono donne. Noi puntiamo però ad un equilibrio di genere. Cerchiamo maschi tra i 18 e i 30 anni, anche perché le donne dopo il parto producono anticorpi specifici e le loro donazioni di cellule staminali del sangue possono causare reazioni negative in pazienti il cui sistema immunitario è molto indebolito, sottolinea Bernhard Wegmüller. Queste cellule, ricorda, sono una materia prima preziosa per curare la leucemia, ma anche altre malattie gravi.
Philipp Hildebrand non sarà il nuovo segretario dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. L'ex presidente della Banca Nazionale Svizzera ha rinunciato a concorrere alla carica nonostante figurasse nella rosa finale dei quattro candidati. Hildebrand ha comunicato la decisione su Twitter, sostenendo di non poter contare su un ampio consenso fra tutti i paesi rappresentati nell'OCSE. Nel 2003 ha cominciato con i primi finanziamenti ad asilo nido e strutture parascolastiche in tutta la Svizzera. 18 anni dopo, il programma di incentivi della Confederazione mirato al settore continua nel suo obiettivo permettere ai genitori di conciliare famiglia e lavoro. Ha facilitato la creazione di oltre 65.000 nuovi posti di accoglienza per bebè e bambini. I dati sono stati pubblicati in questi giorni dall'Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali. Un indubbio successo, secondo Alleanza Infanzia, l'Associazione Mantello Svizzera per i diritti dei bambini, anche se c'è ancora da fare. Ce ne parla Alessia Fontana.
18 anni fa si stimava servissero in Svizzera 50.000 posti in asili nido e strutture di accoglienza extrafamiliare. Nel frattempo quella cifra è stata superata, ma i finanziamenti federali pensati come impulsi iniziali sono ancora necessari, ci dice Dominik Büchel, direttore di Alleanza Infanzia. Dal 2003 Berna ha investito 408 milioni di franchi nel settore. Il bisogno delle famiglie è riconosciuto, la politica ha rinnovato il programma per 3 volte e pochi giorni fa una commissione parlamentare si è detta a favore di un sostegno definitivo e continuativo, non più limitato nel tempo. Come valuta Alleanza Infanzia la qualità dell'offerta? Difficile dare un giudizio unico, Büchel cita i marchi di qualità creati negli anni, anche se tra strutture o cantoni possono esserci differenze relative al personale dedicato e non sempre c'è un equilibrio tra personale formato e quello in formazione. Quasi ogni struttura ha comunque un concetto pedagogico. Adattarsi continuamente ai bisogni dei bambini, questa è la difficoltà, continua l'esperto. Vanno gestite al meglio le transizioni dei più piccoli da o verso la scuola. Bücher si aspetta che nei prossimi anni si investa sempre di più nella formazione e post-formazione degli educatori e che queste strutture di accoglienza fuori dalla famiglia siano partner educativi attivi, in dialogo sia con i docenti sia con i genitori dei bambini. Se ad aperture e orari più flessibili si sta lavorando, resta migliorabile infine l'aspetto dei costi. Per il nostro interlocutore, l'accoglienza extrafamiliare in Svizzera resta in generale molto onerosa per le madri che vogliono tornare a lavorare a tempo pieno.
Crimini contro l'umanità e violazioni di diritti umani compiuti in Etiopia. E questa è l'accusa mossa da un rapporto di Amnesty International all'esercito eritreo. L'ONG denuncia in particolare l'uccisione di centinaia di civili nel novembre dello scorso anno dopo l'avvio dell'offensiva militare di Addis Abeba. Soprattutto tra il 28 e il 29 novembre scorsi, stando al documento di Amnesty, le truppe eritree avrebbero compiuto un massacro contro la popolazione di Aksum, città della regione etiope della Tigre. Cresce l'attesa per l'annunciata pubblicazione del rapporto dei servizi segreti statunitensi sull'omicidio del giornalista saudita dissidente Jamal Khashoggi. Una relazione che, secondo anticipazioni, chiama in causa la responsabilità del principe ereditario Mohammed bin Salman. Intanto il presidente Biden ha avuto un colloquio telefonico nelle scorse ore con il sovrano dell'Arabia Saudita. Sentiamo il nostro collaboratore dagli Stati Uniti, Cristiano Valli.
Non c'è stata menzione di Jamal Khashoggi nella telefonata fatta da Joe Biden ieri pomeriggio a Bin Salman. Nel corso della chiamata il presidente si è detto soddisfatto della liberazione di numerosi attivisti saudi-americani ed ha riaffermato l'importanza che gli Stati Uniti riservano ai diritti umani e al rispetto della legge. La rimozione del segreto dal rapporto segna un cambio di marcia nelle relazioni diplomatiche fra i due paesi, già più volte annunciato da Joe Biden, che di recente ha ordinato di cessare la vendita di alcuni armamenti al Regno Saudita ed ha messo fine al supporto degli Stati Uniti alla guerra in Yemen. Sempre nelle prossime ore il Congresso presenterà una risoluzione che chiede che l'Arabia Saudita si assuma le responsabilità della morte di Jamal Khashoggi ed ammetta la violazione dei diritti umani. Le accuse contenute nel rapporto proprio nelle ultime ore hanno trovato ulteriore conferma in un documento emerso in Canada e pubblicato da CNN, da cui si evince che i due jet privati usati dal comando di killer del giornalista appartengono ad una compagnia confiscata da Bin Salman pochi mesi prima.
Durante la notte gli Stati Uniti hanno bombardato obiettivi filo iraniani in Siria. Si tratta della prima operazione militare da quando Joe Biden assiede alla Casa Bianca. Secondo l'Osservatorio Siriano dei Diritti Umani ci sarebbero almeno 17 morti. In una nota il Pentagono ha spiegato che l'attacco è stato programmato in risposta agli attentati contro le basi statunitensi avvenuti negli scorsi giorni in Iraq. Ancora un contributo prima dello sport. I ministri europei del mercato interno e dell'industria sono riusciti a superare uno scoglio sulle politiche fiscali insormontato da 5 anni. Riguarda la trasparenza delle imprese multinazionali, ma è solo un passo di un percorso non ancora concluso. Ce lo spiega Antonio Pollio Salimbeni.
Non è la decisione finale, tuttavia la novità è netta. I governi europei hanno trovato un accordo sulle nuove norme che rafforzano la trasparenza fiscale delle imprese multinazionali dopo 5 anni di litigi. Ora potrà cominciare il negoziato con il Parlamento europeo, non è lontana la dirittura d'arrivo. In gioco l'obbligo per le multinazionali di rendere pubblici i dati su giro d'affari, profitti, imposte pagate paese per paese. È stata una decisione contrastata, un gruppone con Francia, Olanda, Italia, Belgio, Spagna, Austria ha difeso a spada tratta il via libera. Cipro, Malta, Lussemburgo, Irlanda, Svezia? No. Germania astenuta. Per quanto il tema sia spinosissimo, dopo gli scandali emersi da LuxLeaks e Panama Papers sulle regalie fiscali di scala planetaria, c'è meno spazio per traccheggiare. Equità impositiva e bisogno di entrate sono per gli Stati due obiettivi strettamente intrecciati. Di certo, con le nuove norme sarà più difficile per le multinazionali spostare i profitti verso i paradisi fiscali. Quanto alla Svizzera, sulla base degli accordi OCSE, le imprese residenti con fatturato oltre 900 milioni di franchi trasmettono i rendiconti paese per paese all'amministrazione federale, che a sua volta li trasmette agli stati partner.
Siamo dunque alla pagina sportiva con Lorenzo Boscolo, una vera impresa quella compiuta dallo Young Boys ieri in terra di Germania.
Credo, sì, si possa proprio parlare di impresa, battuto 2 volte, dunque eliminato dai 16esimi di Europa League la Bayern Leverkusen, ieri in Germania finita 2-0 per i campioni svizzeri, grazie alle reti realizzate da Sibachu e Fasnacht nell'andata, o all'andata meglio, la finita 4-3 sempre per lo IB. Passano il turno anche la Milan, che ha pareggiato 1-1 contro la Stella Rossa, e la Roma impostasi 3-1 sui portoghesi del Braga. Fuori invece c'è la Napoli, seppur vincente 2-1 sul Granada. A Nyon alle 13 sarà effettuato il sorteggio che vale gli ottavi di finale, la prima volta che lo Young Boys accede a questa sede della competizione. 3-3 per il Ginevra Servette dell'Hockey contro il Lugano, ancora una volta battuto nettamente in questa regular season. Ieri è finita 6-2 per il Servette, già in vantaggio 4-0 dopo soli 5 minuti di gioco, 6-52 per l'esattezza, di Böttcher e Fazzini le reti bianco-nere. Sulle altre piste successo di misura ma importante dell'Agnau, 1-0 a Losanna, mentre lo Zugo impostosi 7-1 sul Berna, ha ottenuto il 6° successo di fila e comanda chiaramente la graduatoria con 89 punti. La Servette è salito al 4° posto con 64, il Lugano è sceso al 7° con 61 punti. Alle 19:45 si torna in pista, sono 5 le partite in programma, c'è un importante impegno casalingo dell'Ambri Piotta che affronta il Rapperswil, Berna Zugo, Davos Friburgo, Bien contro Zurigo e di nuovo Lugano contro Servette. Nel programma sportivo odierno da inserire assolutamente la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo i mondiali di Cortina d'Ampezzo si gareggia a Val di Fassa, oggi e domani 2 libere, domenica è la Super G, che potrebbero decretare il sorpasso in vetta alla generale di Laragut Berami su Petra Vulkova. Tra le due ci sono attualmente soli 42 punti di divario. Le 11:45 c'è la prima discesa libera con il pettorale numero 7, si scatenerà Laragut Berami, la campionessa in carica, la campionessa del mondo in carica, Corinne Sutter, la precederà con il pettorale numero 5.